Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Pochi momenti dopo la scena avvenuta nelle sale del signor Danglars, il vasto palazzo si era svuotato con una rapidità simile a quella che avrebbe prodotto l'annuncio di un caso di peste o di colera. In pochi minuti, da tutte le porte, da tutte le scale, ognuno si era affrettato ad andarsene, o piuttosto a fuggire. Eugénie, la giovane fidanzata, si era ritirata con aria altera, con il labbro sdegnoso e con il passo di una regina oltraggiata, seguita dalla sua inseparabile amica, la signorina Louise d'Armilly, più pallida e più commossa di lei. Giungendo nella sua camera, Eugénie chiuse la porta dall'interno, mentre Louise si sdraiò su una poltrona. «Che faremo?» domandò Louise. «Che faremo? Ciò che dovevamo fare fra 3 giorni. Partire. Così, quantunque non ti sposi più, vuoi sempre... Ascolta, Louise, ho in orrore questa vita di società sempre ordinata, misurata, regolata come un foglio di musica. Ciò che ho sempre desiderato, ambito... voluto è la vita dell'artista, la vita libera, indipendente, in cui si deve tutto a se stessi, in cui si deve rendere conto solo a se stessi. Come sei forte e coraggiosa, disse la bionda e fragile fanciulla alla sua bruna compagna. Non mi conosci dunque ancora? Vediamo, Louise, parliamo delle nostre faccende. La carrozza postale ci aspetta da 3 giorni. E l'hai fatta condurre nel luogo convenuto? Sì. Il nostro passaporto? Eccolo. Ed Eugénie, con la sua abituale freddezza, spiegò una carta e lesse. Signor Léon d'Armilly, dell'età di 20 anni, professione artista, capelli neri, occhi neri, viaggia con sua sorella. A meraviglia. In che modo te lo sei procurato? Andando dal signore di Montecristo a chiedere lettere di raccomandazione per gli impresari dei teatri di Roma e di Napoli, ho espresso i miei timori di viaggiare come donna. Egli allora promise di procurarmi un passaporto da uomo, e 2 giorni dopo ho ricevuto questo, al quale ho aggiunto di mia mano: viaggia con sua sorella. Ebbene, disse gaiamente Eugénie, non si tratta che di fare i nostri bauli. Partiremo la sera della firma del contratto invece di partire la sera delle nozze. Ecco tutto. E le due giovani, con prodigiosa alacrità, si misero a sistemare in un baule tutti gli oggetti da viaggio di cui credevano di avere bisogno. Ecco fatto, disse Eugénie. Ora, mentre mi cambio d'abito, tu chiudi la valigia. Allora, con una sveltezza da far intuire che senza dubbio non era la prima volta che vestiva abiti dell'altro sesso, Eugénie calzò gli stivaletti, infilò i pantaloni, si annodò la cravatta, abbottonò fino al collo un panciotto a doppio petto e indossò un soprabito che faceva risaltare la corporatura snella e ben fatta. «Oh, benissimo, benissimo davvero!» disse Louise guardandola con ammirazione. «Ma ora... dove andiamo?»
«A Bruxelles, se vuoi. È la frontiera più vicina. Raggiungeremo Bruxelles, Liegi, rimonteremo il Reno fino a Strasburgo, attraverseremo la Svizzera e scenderemo in Italia per il San Gottardo. Ti va bene così?»
«Sì. Ma che cosa guardi?»
«Guardo te. Sei così adorabile. Si direbbe che stai per rapirmi.»
«È così, Louise. È così.»
Alto e snello, come un antico gladiatore, muscoloso come uno spartano, il giovane Andrea Cavalcanti fece una corsa di un quarto d'ora senza sapere dove andasse, con l'unico scopo di allontanarsi dal luogo dove per poco non era stato arrestato. Quando si fermò, non era per la fatica, ma per il bisogno di prendere una decisione. Si sedette sulle rive di un fosso e 10 minuti più tardi la decisione era presa. Si diresse quindi verso Compiègne, dove c'era un eccellente albergo. La cosa migliore per ora era quella di munirsi di un buon sonno e di una buona cena contro le fatiche future. Mentre il cameriere preparava la cena, Andrea chiese se poteva avere la camera numero 3 in cui aveva dormito l'ultima volta. Disgraziatamente, la numero 3 era occupata da un giovane che viaggiava con la sorella. Gli fu data la camera numero 7, che dava, come la numero 3, sul cortile. Alle 6 del mattino, Andrea fu svegliato da un raggio di sole che tiepido e brillante gli infastidì il viso. Saltò giù dal letto e corse alla finestra. Un gendarme attraversava il cortile e un'altra uniforme azzurra, bianca e gialla stava con la carabina in mano, di sentinella, sulla porta di strada, la sola da cui si poteva uscire.
«Mi cercano»,
fu il primo pensiero di Andrea, e dopo una rapida occhiata si mise ad arrampicarsi su per la cappa del camino, cancellò con i piedi la traccia dei suoi passi sulla cenere e cominciò a scalare la cappa che gli offriva la sola via di salvezza nella quale potesse ancora sperare. «Compiègne, residenza reale, Compiègne, città di caccia, Compiègne, città di guarnigione, è abbondantemente provvista di autorità, di gendarmi e di commissari di polizia». Le indagini erano dunque iniziate subito dopo l'ordine telegrafico e, essendo l'albergo della Campana e della Bottiglia il primo della città, si era naturalmente incominciato da lì. La sentinella, che era stata di guardia fino alle 6 del mattino, si ricordava ancora di aver visto, alle 4 ed alcuni minuti, un giovane bussare all'albergo della Campana, la cui porta si aprì e si richiuse dietro di lui. Su questo giovane, che era arrivato così tardi, si erano concentrati tutti i sospetti. Costui non era altri che Andrea. Per la certezza di questi dati, il commissario di polizia e il gendarme, che era un brigadiere, si diressero verso la porta di Andrea. La trovarono socchiusa. Il brigadiere guardò intorno a sé, diede un'occhiata sotto il letto, spiegò le tende, aprì gli armadi e finalmente si fermò al caminetto. Grazie alle precauzioni di Andrea, nelle ceneri non era rimasta alcuna traccia del suo passaggio, però era un'uscita possibile e in simili circostanze tutte le uscite devono essere controllate minuziosamente. Il brigadiere si fece dunque portare una fascina e della paglia, otturò il caminetto come avrebbe caricato un mortaio e vi appiccò il fuoco. Le pareti della cappa crepitarono. Una colonna opaca di fumo si sprigionò su per il condotto e salì verso il cielo come il tetro getto di un vulcano, ma egli non vide cadere il prigioniero come si aspettava. Per Andrea, in lotta con la società fino dalla giovinezza, ci voleva altro che un gendarme, fosse anche elevato al grado rispettabile di brigadiere. Prevedendo l'incendio, era salito sul tetto e si era nascosto dietro il comignolo. Per il momento ebbe qualche speranza di essere in salvo, perché udì il brigadiere chiamare i due compagni e dire loro ad alta voce: «Non c'è più!» Poco dopo si aprì una finestrella del municipio e apparve la testa del brigadiere, che rimase per alcuni istanti immobile, come uno di quei bassorilievi di pietra che decorano l'edificio. Quindi, con un lungo sospiro di delusione, la testa scomparve. Il brigadiere, tranquillo e dignitoso come la legge di cui era il rappresentante, passò senza rispondere alle mille domande della folla riunita sulla piazza e rientrò nell'albergo. «Ebbene?» domandarono a loro volta i due gendarmi. «Ebbene, figli miei», rispose il brigadiere, «è evidente che il brigante è scappato questa mattina presto, ma ora lo inseguiremo sulla strada di Villers-Cotterêts e di Noyon, e perlustreremo la foresta dove lo acchiapperemo infallibilmente». L'onorevole funzionario aveva appena finito la frase con quel tono proprio dei brigadieri di gendarmeria e, mentre pronunciava questo sonoro avverbio, un lungo grido di spavento, accompagnato dal ripetuto tintinnio di un campanello, risuonò nel cortile dell'albergo.
«Oh, oh, che cosa c'è?» gridò il brigadiere. «A quale numero suonano? Al numero 3! In quell'istante le grida e il suono del campanello raddoppiarono. «Chi alloggia al numero 3?» chiese il brigadiere. «Un giovane, giunto con la sorella questa notte con una vettura postale e che ha domandato una camera a due letti!»
Il campanello suonò per la terza volta, con un'intonazione piena di angoscia.
Andrea era sceso con molta destrezza fin oltre la metà del camino, ma là aveva messo un piede in fallo e, nonostante l'appoggio delle mani, era scivolato rovinosamente e soprattutto con più frastuono di quanto avrebbe desiderato. Non sarebbe stato niente se la camera fosse stata vuota, ma, per disgrazia, era abitata. Due donne dormivano nel letto. Quel rumore le aveva svegliate. I loro sguardi si erano fissati sul punto da cui proveniva il rumore e nel vano del caminetto avevano visto comparire un uomo. Una di esse, la donna bionda, aveva mandato quel grido terribile che era echeggiato per tutta la casa, mentre la bruna, aggrappandosi al cordone del campanello, aveva dato l'allarme scuotendolo con tutte le sue forze. Come si vede, Andrea cadeva di disgrazia in disgrazia.
«Per pietà, non chiamate, salvatemi! Io non voglio farvi del male! Andrea l'assassino!»
gridò una delle due donne.
«Eugénie! La signorina Danglars!»
mormorò Cavalcanti, passando dallo spavento allo stupore.
«Aiuto! Aiuto!»
gridò Louise d'Armilly, levando il cordone del campanello dalle mani inerti di Eugénie e suonando ancora più forte della sua compagna.
«Salvatemi! Sono inseguito!»
disse Andrea, giungendo le mani.
«Per pietà, per grazia, non abbandonatemi!»
«È troppo tardi, salgono!»
rispose Eugénie. Infatti, un violento colpo con il calcio della carabina fece saltare la serratura, altri due fecero saltare i cardini e la porta infranta cadde dentro la stanza. Andrea corse all'altra porta che metteva sulla galleria del cortile e l'aprì, pronto a precipitarsi, ma i due gendarmi erano là. Con le carabine puntate, Andrea si fermò di colpo, ritto, pallido. Il brigadiere avanzò verso di lui con la sciabola in mano.
Su via!» disse Cavalcanti. «Rinfoderatela, mio brav'uomo! Non vale la pena di fare tanto schiamazzo!
Perché mi arrendo?»
E tese le mani alle manette.
«Avete qualche commissione per il vostro signor padre, signorina Eugénie?» disse Andrea con il riso dell'impudenza. «Secondo ogni probabilità, torno a Parigi!»
Eugénie si nascose la testa fra le mani.
«Oh, oh, oh!» disse Andrea. «Non c'è ragione di vergognarsene, e non vi rimprovero di aver preso il postale per corrermi appresso. Non ero forse quasi vostro marito?»
E pronunciata questa battuta, Andrea uscì, lasciando le due fuggitive in preda alla vergogna e ai commenti degli spettatori. Un'ora dopo, vestite entrambe di abiti da donna, montarono sul loro calesse da viaggio. Era stata chiusa la porta dell'albergo per sottrarli ai primi sguardi, ma quando la porta fu riaperta, non si poté evitare di passare in mezzo ad una doppia fila di curiosi maldicenti e desiderosi di vederle. Eugénie abbassò le tendine, ma se non vide più, udì ancora le derisioni ingiuriose che arrivavano fino a lei.
«Perché il mondo non è un deserto?»
gridò gettandosi nelle braccia della signorina d'Armilly con gli occhi sfavillanti di rabbia come Nerone, quando desiderava che tutto il popolo romano avesse una sola testa per poterla tagliare con un solo colpo. Valentine rimase sola. Suonò la mezzanotte. Quindi, a eccezione del rotolare di qualche carrozza lontana, tutto ricadde nel silenzio.
«Valentine!»
disse una voce sommessa. La ragazza fremette fino in fondo al cuore, ma non rispose.
«Valentine!»
ripeté la stessa voce. il medesimo silenzio. Valentina aveva promesso di fingersi addormentata. Poi tutto rimase immobile. Valentin udì soltanto il rumore impercettibile di un liquido versato nel bicchiere che aveva appena vuotato. Allora osò, al riparo del braccio steso, socchiudere le palpebre e vide una donna in accappatoio bianco che vuotava nel suo bicchiere il liquido contenuto in una fiala. In quel breve istante Valentin forse trattenne il respiro o, senza rendersene conto, fece un movimento, poiché la donna, inquieta, si fermò e si chinò sul letto per assicurarsi che dormisse realmente. Era la signora di Villefort. La pendola suonò le 8. Allora l'infermiera, meravigliata del sonno ostinato di Valentin, spaventata da quel braccio penzoloni fuori dal letto, si avvicinò alla dormiente e soltanto allora notò quelle labbra fredde e quel petto gelido. Voleva riportare il braccio vicino al corpo, ma il braccio era di una rigidità spaventosa, sulla quale un'infermiera non poteva ingannarsi. Mandò un orribile grido, quindi correndo alla porta.
«Aiuto!»
gridò.
«Aiuto! Come aiuto?»
chiese dal fondo della scala il signore d'Avrigny, che era giunto in quel momento.
«Come aiuto?»
gridò la voce del signore di Villefort, uscendo precipitosamente dallo studio.
«Dottore, avete sentito chiamare aiuto?»
«Sì, sì, saliamo!»
rispose il dottore d'Avrigny.
«Saliamo, presto! Viene dalla camera di Valentin!»
«Chiamate la signora di Villefort! Svegliate la signora di Villefort!»
gridò il procuratore del re alla porta della camera, nella quale sembrava non osasse entrare. Ma i domestici, invece di rispondere, guardarono il signor d'Avrigny, che, entrato, era corso da Valentin e la sollevava tra le sue braccia.
«Anche lei!» mormorò, lasciandola ricadere. «Oh, mio Dio! Mio Dio! E quando vi stancherete?»
Noirtier non volle lasciare la salma di suo nipote. In capo a mezz'ora, il signor d'Avrigny ritornò con il suo collega, e il medico dei morti stese il suo verbale sull'angolo di un tavolo nella stessa camera di Valentin, e, adempita quest'ultima formalità, uscì, accompagnato dal dottore. Villefort li udì discendere e comparve sulla porta del suo studio. Con poche parole ringraziò il medico e, voltandosi verso d'Avrigny, «E ora?» disse.
«Il prete».
«C'è qualche ecclesiastico a cui desideriate particolarmente dare l'incarico di pregare per Valentin?» domandò d'Avrigny.
«No»,
disse Villefort. «Chiamate il più vicino».
«Il più vicino?»
disse il medico. «È un buon abate italiano che è venuto ad abitare nella casa contigua alla vostra. Se vi aggrada, lo avvertirò passando».
«D'Avrigny»,
disse Villefort, «volete avere la bontà di accompagnare il signore? Ecco la chiave perché possiate entrare e uscire a vostro piacere. Condurrete il prete e lo guiderete alla camera della mia povera figlia». E il signore di Villefort, dopo aver consegnato la chiave ad Avrigny, rientrò nello studio e si mise a lavorare. Nel momento in cui scendevano le scale del giardino, videro un uomo in sottana nera che stava sulla soglia della porta vicina. D'Avrigny condusse l'abate Busoni fino alla camera di Valentin, della quale i becchini dovevano occuparsi soltanto la sera seguente. Entrando nella camera, lo sguardo di Noirtier aveva incrociato quello dell'abate, e senza dubbio vi scorse qualche cosa di particolare, perché non lo lasciò più. D'Avrigny raccomandò al prete non solo la morta, ma anche il vivo, e il prete gli promise di pregare per la morta e di prestare la sua cura a Noirtier. L'abate vi si obbligò solennemente. Il signor di Villefort, parigino puro, considerava il cimitero del Père Lachaise come il solo degno di ricevere le spoglie mortali di una famiglia parigina. Soltanto al Père Lachaise un defunto della buona società poteva essere alloggiato come in casa propria. Il pomposo corteo, partito dal Faubourg Saint-Honoré, si avviava dunque verso il Père Lachaise, quando all'uscita da Parigi si vide arrivare rapidamente una carrozza trascinata da 4 cavalli. Era il signor Conte di Montecristo. Il Conte guardava attentamente fra la folla, cercava evidentemente qualcuno. Intanto si giunse al cimitero. L'occhio penetrante di Montecristo esplorò tutti i boschetti di tassi e di pini, e ben presto la sua inquietudine svanì. Un'ombra aveva strisciato sotto i cipressi neri e Montecristo riconobbe colui che cercava. L'ombra, quando il corteo si fermò, fu riconosciuta. Morrel, con l'abito nero abbottonato fino al collo, la fronte livida, le guance scavate, il cappello gualcito in più punti dalle mani convulse, si era addossata ad un albero sopra ad un poggio che dominava il mausoleo, in modo da non perdere nessun particolare della cerimonia funebre che si stava celebrando. Tutto avvenne secondo l'uso. Alcuni uomini, e come sempre erano i meno commossi, pronunciarono dei discorsi. Il conte di Montecristo non ascoltava, né vedeva nulla, o piuttosto non vedeva che Morrel, la cui calma e immobilità erano motivo di preoccupazione per lui, che solo poteva leggere ciò che accadeva in fondo al cuore del giovane ufficiale. Terminata la cerimonia, le persone intervenute ripresero la strada per Parigi. Montecristo si era gettato fra i tigli e, nascosto dietro una larga tomba, spiava ogni minimo movimento di Morrel, che a poco si accostò al mausoleo ormai abbandonato. Il conte, con il collo teso, gli occhi fissi e dilatati, le gambe piegate come per balzare al primo segnale, continuava ad avvicinarsi a Morrel, il quale, inginocchiatosi, chinò la fronte fino sulla pietra, abbracciò il cancello con tutte e due le mani ed esclamò:
«Oh, Valentin!»
Il cuore del conte fu trafitto da quelle parole. Fece un passo e, battendo sulla spalla di Morrel, disse: «Vi cercavo». Montecristo si aspettava uno scatto, dei rimproveri e delle recriminazioni. Si sbagliava. Morrel si voltò dalla sua parte con calma apparente.
«Vedete?» disse. «Pregavo».
Lo sguardo scrutatore di Montecristo percorse il giovane dalla testa ai piedi e dopo quell'esame sembrò più tranquillo. «Volete che vi riconduca a Parigi?» disse. «No, grazie. Desiderate qualche cosa? Lasciatemi pregare». Il conte si allontanò senza fare obiezioni, ma fu solo per cercare un nuovo nascondiglio dal quale non perdere un solo gesto di Morrel. Finalmente questi si alzò, si pulì i pantaloni dai segni lasciati dalla pietra bianca e riprese la strada per Parigi, senza voltare mai la testa. Il conte congedò la sua carrozza e lo seguì a distanza. Maximilien rientrò a casa e 5 minuti dopo che la porta fu chiusa da Morrel, si riaprì per Montecristo. Maximilien si era chiuso dall'interno ed era impossibile vedere al di là dei vetri perché una tenda di seta rossa li copriva. Montecristo ruppe con il gomito un cristallo che andò in frantumi, quindi sollevò la tenda e vide Morrel seduto ad uno scrittoio con una penna in mano fare un balzo sulla sedia al rumore del cristallo infranto.
Non è niente,
disse il conte. Faccio le mie scuse, mio caro amico. Sono scivolato. E scivolando ho battuto con il gomito sul cristallo, già che è rotto. Ne approfitto per entrare. E passando il braccio attraverso il vetro rotto, il conte aprì la porta. Morrel si alzò, evidentemente contrariato, e andò incontro a Montecristo più per impedirgli il passo che per riceverlo. Montecristo fece qualche passo nella stanza e Maximilien fu costretto a lasciarlo entrare, ma lo seguì.
«Scrivevate?»
chiese Montecristo con uno sguardo imbarazzante per la sua fissità.
«Sì»,
disse Morrel. «Con le vostre pistole accanto al calamaio?» disse mostrando a Morrel le armi poste sullo scrittoio. «Parto per un viaggio», rispose Maximilien. «Amico mio», disse Montecristo, con voce piena di infinita dolcezza, «non prendete decisioni estreme. Ve ne supplico».
«Io?»
«Decisioni estreme», disse Morrel alzando le spalle. «Che cosa trovate di estremo in un viaggio?»
«Maximilien», disse Montecristo, «non mi ingannate con questa finta calma. Voi volevate uccidervi».
«Bene», disse Morrel trasalendo. «Ma come vi vengono queste idee, signor conte?»
«Vi dico che volevate uccidervi», continuò il conte con il medesimo tono di voce. «Ed eccone la prova».
E avvicinatosi allo scrittoio, sollevò il foglio bianco che il giovane aveva gettato sulla lettera incominciata per coprirla.
«È scritto»,
disse.
«E allora?»
gridò Morrel, passando dalla apparente calma a un'espressione di furore.
«Quand'anche ciò fosse, quand'anche avessi deciso di rivolgere contro di me la canna di quella pistola, chi me lo impedirà? Dite, signore, dite, avreste voi questo coraggio?»
«Sì, Morrel», rispose il conte con voce la cui calma contrastava stranamente con l'esaltazione del giovane.
«Sì, io.
Sì.
Voi!»
gridò Morrel con espressione crescente di collera e di rimprovero. «Voi, che mi avete ingannato con un'assurda speranza, che mi avete trattenuto, cullato, addormentato con vane promesse, mentre avrei potuto salvarla o almeno vederla morire fra le mie braccia. Voi, che ostentate una grande intelligenza e una potenza senza limiti, voi che rappresentate o almeno credete di rappresentare il ruolo della provvidenza, perché non avete neppure il potere di dare un antidoto ad una ragazza avvelenata. Voi vedrete morire il vostro amico».
E Morrel, con il sorriso della follia sulle labbra, si slanciò verso le pistole.
Montecristo, pallido come uno spettro, ma con lo sguardo abbagliante di luce, pose la mano sulle armi e disse all'insensato: «Ed io vi ripeto che non vi ucciderete».
«Impeditemelo dunque»,
replicò Morrel con un ultimo slancio che, come il primo, venne fermato dal braccio di ferro del conte.
«Ve lo impedirò». «Ma chi siete, dunque, infine, per arrogarvi questo tirannico diritto sulle creature libere e pensanti?»
gridò Maximilien.
«Chi sono io?»
ripeté Montecristo.
«Ascoltate, io sono il solo uomo al mondo che abbia il diritto di dirvi: io non voglio che oggi muoia il figlio del vecchio Morrel».
E Montecristo, maestoso, trasfigurato, sublime, avanzò con le due braccia incrociate verso il giovane che, anelante, ma soggiogato suo malgrado dall'apparenza sovrumana di quell'uomo, indietreggiò di un passo.
«Perché mescolate il ricordo di lui a ciò che mi accade?»
«Perché io salvai la vita a tuo padre, un giorno in cui egli voleva uccidersi, come oggi lo vuoi tu. Perché io mandai la borsa alla tua giovane sorella e il faraone al vecchio Morrel. Perché io sono Edmond Dantès, che ti cullò sulle sue ginocchia quando eri bambino».
Morrel fece ancora un passo indietro, vacillante, ansante, soffocato, annichilito. Quindi, ad un tratto le forze lo abbandonarono e con un grido cadde prosternato ai piedi di Montecristo.